mille voci.
Questa mattina avremmo voluto parlare di alcuni aspetti della cosiddetta primavera araba, prendendo spunto da una conferenza dibattito che si terrà questa sera alle 20.30 a Mendrisio, nell'aula magna del centro scolastico Caravè, intitolata appunto Stagioni arabe, una rivoluzione fa primavera. Poi è successo quello che tutti abbiamo visto e sentito in questi giorni alla televisione, alla radio, su internet. Bentrovati dunque a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono. L'attualità è di questi giorni, di questi ultimi giorni, con il sanguinoso scontro israelo-palestinese, per ora fermo a una tregua, ci porta, come accade spesso quando si tratta di Medio Oriente, a restare in tema, cambiando però metafora meteorologica, partendo da una domanda che è anche forse una provocazione, oltre che il titolo che abbiamo scelto per il Mille Voci di oggi, e cioè l'autunno israeliano contro la primavera araba, oppure basterebbe dire l'autunno israeliano dopo la primavera araba. Resta il fatto che dopo una settimana e più di bombardamenti israeliani contro la striscia di Gaza, di risposte palestinesi, si contano 160 morti, 155 palestinesi, 5 israeliani e circa 1200 feriti. Dopo molti lanci di missili contro il territorio israeliano che hanno gettato nel panico la popolazione, è dunque scattata la cosiddetta operazione Pilastro di difesa, chiamata in ebraico con riferimento alla Bibbia Colonna di nuvola. Se questa ennesima impennata di violenza, che come sempre colpisce soprattutto le vittime civili, sarà stata efficace, ce lo diranno le prossime ore e i prossimi giorni. Per intanto viene da chiedersi se, come titolava un recente articolo della stampa italiana, sul conflitto israeliano-palestinese, Israele-Gaza, davvero non abbia soffiato il vento della primavera araba. Vorremmo cominciare parlando invece dell'aria che tira questa mattina, perché avevamo anche abbiamo anche tentato di collegarci con alcuni dei nostri corrispondenti sul posto, ma effettivamente all'indomani della firma di questo breve armistizio, insomma, che tanto è costato, perché ci sono state grandi manovre in retroscena per arrivare a una tregua, questa mattina tutti i giornalisti penso stanno cercando di capire che cosa sta succedendo. Però forse ci può aiutare a capire qualcosa Antonio Ferrari. Buongiorno Antonio Ferrari.
Buongiorno a voi.
Giornalista, esperto di Medio Oriente, firma editoriale del Corriere della Sera, in particolare del Corriere della Sera Online, per il quale firma spesso degli approfondimenti. Antonio Ferrari, questa mattina come sembra essere la situazione dopo la firma di questa tregua che si è raggiunta ieri sera?
Beh, è una bella domanda. Io credo che in questo momento, nonostante anche questo missile che pare che sia esploso addirittura dentro la striscia, lanciato da Gaza, magari da qualche gruppo che non vuole starci a questa tregua, ma che sarebbe finito comunque dentro la stessa Gaza, diretto su Ashkelon, ma finito all'interno della striscia. Al di là di questo, diciamo, chiamiamolo incidente, direi che la tregua per il momento tiene, e insisto a dire per il momento. Perché? Perché qui questa tregua è stata fortemente voluta, neanche un attentato come quello che è accaduto ieri, una bomba su un autobus di Tel Aviv. Io ho seguito per anni questi attentati quando seguivo direttamente sul campo le vicende. Beh, insomma, bastava uno di questi attentati per scatenare una rappresaglia infinita.
Tu, Antonio, invece, l'hai definito, scusa se ti interrompo, un atto di stupidità.
Assolutamente questo... sì, assolutamente stupido, perché Hamas non ha mai avuto, diciamo, la presenza, l'autorevolezza politica come in questi giorni. Allora, se è Hamas responsabile di questo attentato, è stupido, oltre che criminale. Se Hamas non è colpevole di questo attentato, cioè non è direttamente il mandante, doveva prenderne le distanze. Perché parliamoci chiaro, Hamas ha avuto e sta avendo, anche a discapito della stessa autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, una diciamo visibilità politico-diplomatica che non ha mai avuto. Pensiamo all'Egitto, va bene che in Egitto c'è un presidente fratello musulmano il cui cuore batte per Gaza. Pensiamo al Qatar, Qatar che rappresenta le ricchezze del Golfo, che gli porta poco prima di questa vicenda, prima di questa guerra limitata, 400 milioni di dollari, cosa che Abu Mazen se li sogna per poter pagare gli stipendi dei suoi dipendenti. Pensiamo alla Turchia, la Turchia che nel mondo arabo non era mai stata amata, che oggi con Erdogan si ritrova ad avere una posizione da pivot addirittura nell'area. Turchia che si spende e dice cose più dure di quelle che dicono gli arabi nei confronti di Israele. Turchia che manda il suo ministro degli esteri a Gaza. Ma dove era? È mai accaduto niente di tutto questo? Mai. Io ho detto che molto spesso, e ho scritto, molto spesso diciamo i leader arabi si facevano un punto d'onore quando si andava a toccare Gaza di non farsi vedere, di tacere e di nascondersi. Oggi no. E allora in un momento del genere, quando persino gli americani, io pensavo all'inizio francamente, ma col Medio Oriente sempre con un punto interrogativo, che Obama si volesse tenere fuori da questa crisi, anche perché è stato appena rieletto, e creare una frizione immediata. Invece Obama ha giocato veramente in maniera intelligente, inviando il segretario di Stato Hillary Clinton nella regione, e devo dire che le sue pressioni sono state vincenti, sia con l'Egitto sia con Israele e indirettamente su Hamas. Perché? Con l'Egitto. L'Egitto ha bisogno di denaro, ha bisogno di soldi, ha bisogno di legittimità, e Obama gliela data, dice: voi siete in grado di essere responsabili per Hamas a Gaza? Bene, allora siamo con voi. E il fatto che si sia ottenuta la tregua, è anche merito di Obama attraverso l'Egitto, ma anche attraverso Israele. Perché? Perché Netanyahu era molto spaventato, realisticamente spaventato da un fatto. Netanyahu aveva sostenuto Romney durante la campagna elettorale americana, era stato contestato all'interno del suo paese, c'era gente pronta a sfidarlo a gennaio alle elezioni anticipate, proprio puntando su questo: tu hai messo in dubbio la consistenza della nostra alleanza con gli Stati Uniti. Allora è chiaro che Netanyahu, nonostante tutto, in questo momento aveva tutto l'interesse ad essere come dire propositivo e positivo nei confronti di Obama, e curiosamente questo è accaduto, e Obama gli ha telefonato per ringraziarlo. Quindi mi sembra di capire da tutto questo che tutto sommato la volontà internazionale e anche regionale è tale per cui questa tregua per il momento sicuramente reggerà,
Antonio,
al di là di qualche frizione.
Quante cose hai messo sul tappeto, poi magari ci torniamo, anche perché voglio sentire il pensiero del nostro altro interlocutore questa mattina, che saluto con piacere, Vittorio Dansegre, che è presidente onorario dell'Istituto di Studi Mediterranei dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, che è un conoscitore studioso della realtà medio orientale e israeliana in particolare. Professor Dansegre, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Verrebbe la voglia di chiedere anche a lei se è ottimista o prudentemente ottimista sulla firma di questa tregua, perché poi questo sottende una domanda che molti si saranno probabilmente fatti anche in questa occasione. Alla fine, scatenare tutto questo putiferio serve a qualcosa alla fine? Perché ogni volta sembra che torniamo a vedere Israele in preda a questi momenti di attacco improvviso, grande dispendio di mezzi militari e quant'altro, e poi si arriva bene o male allo status quo. Insomma, lei come la vede la situazione in questo momento?
Io la vedo abbastanza positiva. Ci sono naturalmente molte incertezze dietro a questa tregua, ma ci sono anche molte speranze.
Secondo lei regge comunque?
Sì, ma anche se non dovesse reggere, verrebbe ricostituita, perché ci sono troppi interessi perché non si vada di nuovo ad allargare il conflitto. C'è un interesse anzitutto israeliano che la tregua duri, perché più si combatte è più Hamas o i salafiti o chi vogliono distruggere questa guerra, guadagnano punti, guadagnano legittimità nell'opinione del mondo arabo. Oltre al fatto che Israele perde parecchio, in quanto questi razzi, anche se sono riusciti a ammazzare molta gente, sono riusciti a bloccare l'economia.
Professor
Mandare...
Segre, scusi, la posso interrompere?
Certo.
Perché siamo riusciti a metterci in collegamento con Michele Giorgio, che è uno dei nostri, punti di riferimento sul territorio, che è un giornalista che appunto si trova in questo momento nella zona calda e può restare pochi minuti con noi. Michele Giorgio, buongiorno. Ci
Buongiorno a voi.
sente? Ci senti?
Sì, benissimo.
Perfetto. Domanda di prammatica: dove ti trovi in questo momento e che aria si respira questa mattina dopo la tregua firmata ieri, in sostanza?
Ma io sono a Gaza City e posso dirvi che pian piano sta riprendendo la vita anche qui, come immagino nelle zone a sud di Israele. Diciamo le scuole in parte hanno riaperto e la popolazione sta cercando di riprendere le attività quotidiane. C'è una discreta circolazione di auto e di persone in strada, riaprono anche i negozi, tutto molto diverso dagli ultimi 8 giorni, quando invece erano tutti rintanati in casa, e ovviamente le scuole erano chiuse e non girava nessuno e ancora meno le auto. Quindi piano piano i palestinesi di Gaza sembrano credere alle possibilità di questo cessate il fuoco. È chiaro, tutti sono molto cauti, però sembra proprio che anche questa volta sia finita questa nuova operazione militare israeliana, sia finita questa nuova piccola guerra tra Hamas e Israele, piccola guerra che comunque è costata la vita di circa 160 palestinesi, tra i quali molti civili, molte donne, molti bambini, e naturalmente è costata la vita anche di 5 israeliani, 4 civili ed un militare.
Michele, una domanda. Hai avuto l'impressione che la popolazione di Gaza in qualche modo si sentisse corroborata dal fatto che l'operazione militare è stata in qualche modo breve? Si è parlato addirittura di gesti di esultanza da parte dei rappresentanti di Hamas. Hanno detto, beh, in fondo è una mezza vittoria o una vittoria intera per noi. Che sensazione hai avuto nella popolazione da questo punto di vista? Che si
Ma
sentano
ieri
vincitori o
sera
sconfitti?
la gente innanzitutto festeggiava perché è finita l'offensiva aerea israeliana, che è stata molto molto dura qui. Parliamo, sono dati del portavoce militare israeliano, di 1500 attacchi sulla striscia, quindi è stato un martellamento che è durato 8 giorni. Quindi la gente festeggiava soprattutto per quello. Poi i leader politici e militanti delle varie organizzazioni hanno parlato di vittoria, e probabilmente bisogna dire che se non è stata una vittoria, certo è stata una mezza sconfitta per il premier Netanyahu, perché si fa fatica a capire quale possa essere stato il successo di Netanyahu se non ottenere la fine del lancio di razzi, che forse poteva essere ottenuto con una trattativa avviata casomai sempre attraverso il canale egiziano per trovare una soluzione, che è quella che è stata trovata poi l'altra sera con il cessate il fuoco, cioè l'interruzione del lancio dei razzi, l'interruzione degli attacchi, ma anche qualche decisione per alleviare il blocco della striscia di Gaza, per consentire ai pescatori di uscire in mare, insomma quelle cose che forse potevano essere discusse senza lanciare un'operazione così ampia.
Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lasciamo libero. Hai l'impressione che ci sia ancora comunque elettricità, soprattutto sulla zona del confine, visto che comunque il governo israeliano continua a ripetere: sì, con una mano tendiamo, diciamo, il ramoscello d'oliva, ma con l'altro brandiamo la spada, insomma, e quindi l'esercito israeliano rimane sempre in allerta. Hai l'impressione che alla popolazione di Gaza, da questo punto di vista, si senta, come dire, il fiato sul collo?
Un po' sì, ma in realtà oggi la popolazione di Gaza sta rifiatando, questa è la verità, e credo che un po' tutti
Voi
sappiano che in
compresi,
realtà.
immagino, state rifiatando anche
Beh,
voi
certo,
inviati sul posto.
no, anche un po' noi, però ecco, diciamo, la gente pensa soprattutto a riprendere le sue attività quotidiane e probabilmente ritiene che questo cessate il fuoco sia abbastanza credibile.
Quindi non posso che augurare anche a te di poter rifiatare e di poter lavorare tranquillamente, speriamo, in una situazione di pace ristabilita che non sia solo precaria, insomma, perché aggirarsi per le strade di una città che è stata comunque fino a poche ore fa oggetto di bombardamenti non deve essere molto piacevole. Quindi Michele, grazie di essere stato con noi, Michele Giorgio.
Grazie a voi.
Buon lavoro, grazie, a risentirci presto. Dunque, notizie in qualche modo rassicuranti, professor Dansegre, mi scusi che l'ho dovuta interrompere, ma Michele Giorgio poteva restare soltanto pochi minuti con noi e sembrerebbe di capire che effettivamente a Gaza in questo momento la popolazione sta respirando forse con un po' più di calma. Lei diceva che sostanzialmente si sente abbastanza ottimista.
Sì, credo, perché l'analisi fatta dal collega mi sembra giustificata. Ci sono molte speranze, anche se ci saranno anche tentativi di sabotare questa tregua, certo da parte dell'Iran, certo dalla parte degli Hezbollah dal Libano.
Peraltro si sono fatti vivi proprio in queste ultime ore, lanciando appunto anche loro il loro segnale missilistico, pare, no? Che sia arrivato comunque un missile anche dal sud del Libano, ho letto. Quindi voleva dire che Hezbollah voleva in qualche modo marcare presenza quasi, no?
E certo, perché sono stati praticamente emarginati nonostante i loro gridi di guerra. Ma vede, le speranze sono basate non su queste questioni tattiche, ma sui nuovi orizzonti che a mio parere la rivolta araba sta aprendo. La rivolta araba, e in particolare quella condotta dall'Egitto, è la seconda rivolta del mondo arabo contro l'imperialismo e soprattutto l'imperialismo europeo dopo la prima guerra mondiale. Nasser aveva condotto la prima rivolta in chiave nazionalista. Ora c'è una nuova rivolta in chiave di dignità, di sviluppo, di modernizzazione, e che sta sciogliendo, se posso dire così, le strutture false create dall'Europa dopo la prima guerra mondiale. Non c'è mai stata una Siria, non c'è mai stata una Giordania, non c'è mai stato un Iraq, non c'è mai stato un Libano, erano come stati nazionali indipendenti, erano province dell'impero ottomano che venivano elette a stati nazionali, ma erano in definitiva e sono dei conglomerati di minoranze, di religioni differenti, di tribù, le quali oggi, e lo vediamo in Siria, stanno emergendo perché gli eredi dell'impero ottomano, i dittatori arabi, sono stati sconfitti e i popoli assurgono ad una volontà di dignità e di sviluppo che è in gran parte dovuto al fatto che le comunicazioni non sono più controllabili dai governi. Ora, il grande movimento dei fratelli musulmani, che molti temevano e che molti temono ancora, ha raccolto la voce comunque del popolo egiziano e sembrano dimostrarsi molto più responsabili e molto più interessati ai problemi interni che non a quelli che erano invece le concorrenze fra i vari falsi stati nazionali basati su un nemico comune, il nemico sionista, il nemico israeliano, che è stato per molto tempo la calce che ha tenuto insieme questi paesi. Ora tutto questo sta cambiando.
Professor Segre, è molto interessante quello che dice lei, perché questo mi suggerisce una domanda che poi vorrei fare anche ad Antonio Ferrari, ma prima c'è un ascoltatore che vuole intervenire. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che lo 0848 030707 è a vostra disposizione, come sempre, se volete intervenire per fare domande. Abbiamo due interlocutori che sono esperti e conoscitori delle realtà medio orientali. Stiamo cercando di capire in fondo a che cosa ha portato questo scatenamento di violenza che c'è stato ancora una volta tra Israele e i palestinesi, in particolare verso la striscia di Gaza, cercare di capire in che contesto tutto questo sta avvenendo. C'è un ascoltatore infatti che vuole intervenire. Imad, buongiorno. Lei aveva una domanda?
Buongiorno, buongiorno,
Sì,
sì,
dica.
volentieri. Buongiorno a tutti. Vorrei sapere, in quanto ho sentito, adesso sto ascoltando il vostro programma, che si dice che una vittoria da parte di Hamas, che hanno fatto qualcosa. Io non ho visto solo che le macerie e i disastri. Comunque, come io sono siriano, ho saputo che il popolo siriano ha sostenuto queste faccende, insomma. Vorrei sapere, in quanto riguarda il conflitto tra Israele e Siria, se questa faccenda porta qualche segno, insomma, per quanto riguarda il futuro, la situazione in Siria, perché fino adesso non si sa mai dove andiamo a finire, purtroppo.
Eh sì, perché la
Come
Siria è stata definita un vulcano ancora in ebollizione, Imad, quindi io posso
è
capire
vero.
la preoccupazione per il suo paese. Ed è interessante la sua domanda, che allora giro subito ad Antonio Ferrari, che forse ci può dare un'indicazione. Ci ascolta per radio,
Grazie.
Imad?
Sì, certo, grazie.
Grazie di aver chiamato.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata. Antonio, effettivamente allargando l'orizzonte e chiedendosi che effetto tutto questo possa avere anche sulla situazione siriana e i rapporti sempre, come dire, delicati, per definirli eufemisticamente, tra Israele e Siria in questo momento, secondo te?
Ma sono situazioni connesse sicuramente, ma anche separate, connesse in quanto io penso soprattutto all'Egitto. In questo momento l'Egitto sta avendo un ruolo molto importante anche sul fronte diciamo, del conflitto siriano, proprio perché l'Egitto direttamente e indirettamente è schierato con i ribelli contro il presidente Assad. Io, se ho ben capito la domanda di Imad, del vostro ascoltatore, nostro ascoltatore, parlava del rapporto tra Siria e Israele. Beh, io non lo so
Che non
cosa
era
sia.
idilliaco in questi ultimi tempi,
Ma
visto
no,
che
che
sono
non sia, non lo è mai
non lo è
stato
mai stato.
idilliaco, voglio dire, anche se sono stato testimone proprio personalmente di quel momento in cui a Ginevra pareva che un accordo col papà di Bashar, Faisal Assad, fosse ormai possibile nell'incontro tra lo stesso Clinton e Faisal Assad, invece saltò all'ultimo momento. Ma al di là di questo, io credo che Israele abbia tenuto sulla Siria un atteggiamento giustamente prudente. Giustamente prudente perché no, quella non è la guerra dei buoni contro i cattivi, i buoni ribelli contro il cattivo Assad. Sicuramente Assad non è buono, Bashar al-Assad, ma forse Bashar al-Assad è anche prigioniero della sua minoranza alawita che ha al governo, che non gli impedirebbe quei cedimenti che possono diventare pericolosi per gli alawiti, perché qualcuno addirittura temeva, teme che in caso di caduta del regime si avrebbe una reazione, una vendetta feroce proprio nei confronti degli alawiti che sono una setta sciita. Questo è il primo punto. Il secondo punto, beh, come dicevo, non buoni contro cattivi, ma anche dietro i cosiddetti virgolette buoni, cioè le forze dell'opposizione, beh, ci sono degli interessi importanti, degli interessi che forse nascondono quel conflitto sotterraneo e neanche tanto sotterraneo tra sunniti e sciiti, del quale forse si parla un po' troppo poco. Ecco, e a questo punto ecco dove invece mi inserisco su questa domanda con la questione di oggi. Hamas, da questo punto di vista, strategicamente è un paradosso, perché Hamas è un movimento palestinese sunnita. Però il suo primo sponsor è stato l'Iran sciita. Non dimentichiamo adesso che l'Egitto, proprio in il nuovo Egitto di Morsi, dei fratelli musulmani, che ha bisogno di legittimarsi, aveva proprio un'idea a proposito della Siria, un'idea che avrebbe volentieri allargato anche ad altre situazioni, e cioè quella di creare un direttorio composto dallo stesso Egitto, dalla Turchia, che non è araba, ma è un pivot, diciamo, dei paesi musulmani, l'Arabia Saudita, più importante paese, più ricco paese sunnita, il più importante è l'Egitto, e naturalmente l'Iran sciita. Ora, mettere assieme i quattro per cercare di risolvere il problema siriano, beh, in fondo è una sfida piuttosto importante, perché si sa che l'Iran sostiene la Siria, non sostiene il regime siriano, non sostiene i ribelli. Però può anche essere un modo, proprio attraverso le contraddizioni di cui parlavo prima, di cercare di riavvicinare questi blocchi che sembrano in conflitto tra di loro, anzi che sono in conflitto tra di loro, sunniti e sciiti, e cercare una ricomposizione nel nome di una possibile futura, fine del conflitto anche ideologico tra sunniti e sciiti.
Professor Dansegre, le lancio una domanda, dopo le darò il tempo di rispondere perché c'è un altro ascoltatore che vuole intervenire, ma quanto dice Antonio Ferrari mi suggerisce di chiederle, nel filo di quanto stava dicendo prima, se dovesse accadere in Siria che il governo di Bashar al-Assad venisse rovesciato e quindi andasse al potere non si sa bene chi, ma insomma nel prosieguo di questa primavera araba dovesse prendere il potere la popolazione siriana indistintamente, diciamo così, questo non farebbe che mettere Israele in uno stato di maggiore, di ulteriore isolamento in qualche modo, o sarebbe invece un vantaggio per Israele secondo lei?
L'isolamento e il vantaggio sono secondari, perché la situazione cambiano così rapidamente che non si possono fare previsioni. Mi sembra molto curioso e tipico dell'ipocrisia che regna nei rapporti politici del Medio Oriente, si è parlato per 8 giorni sulla battaglia di Gaza, sanguinosa, sì, ma in fin dei conti i morti sono stati 160 da una parte, 6 dall'altra, ma si è completamente dimenticati per 8 giorni le centinaia di morti che continuavano a morire per mano araba in Siria. Ora, all'interno del mondo arabo e del mondo musulmano ci sono oggi delle tensioni che sono molto più forti di quelle tradizionali fra Israele e i palestinesi. A me sembra che una delle ricadute di questa guerra seconda di Gaza sia proprio quello ad avere messo in luce nuova il conflitto israelo-palestinese, che non è più come non è mai stato, se non per una certa stampa e per una certa propaganda, l'elemento chiave della situazione del Medio Oriente. Intanto viene formato, dopo questa tregua, a quanto pare, un nuovo fronte, ed è un fronte dei fratelli musulmani guidato dall'Egitto, che è l'unico Stato nazionale reale del Medio Oriente, per questo chiede giustamente la leadership del mondo arabo. Un fronte dei fratelli musulmano sunnita con Egitto, Turchia, Qatar e in un certo senso anche Hamas, con cui, che sono i fratelli musulmani di Gaza, contro un fronte sciita guidato dall'Iran, dagli Hezbollah e dagli alawiti di Siria. Tornando alla questione siriana, non dimentichiamo che questo regime siriano alawita continua i suoi massacri, la sua guerra civile da ben oltre un anno, e che tutti lo dichiarano morte, ma lui è più che mai vivo e più che mai crudele. Per cui questi grandi movimenti che sono in gran parte stati messi in azione dalla primavera araba, cioè dal riconoscimento del popolo arabo, che il problema reale è quello della dignità, della giustizia, il problema della modernità e non quello degli odi di parte, si ha un'apertura verso degli orizzonti a lungo termine pacifici, ed è questo che mi rende relativamente ottimista, per cui credo che mentre non si può mai creare nulla di solido sulla violenza, forse questa volta da questa seconda guerra di Gaza potrebbe nascere uno spiraglio verso qualcosa che cambia.
Professor Dan Segre, sempre molto profondo il suo pensiero, io ho ascoltato con molta attenzione le sue parole. Diamo il tempo ai nostri ascoltatori anche di riflettere su quanto lei ha appena detto, poi sentiremo di nuovo il pensiero di Antonio Ferrari. Io vi ricordo lo 0848 030707, il numero che potete comporre se volete interloquire con i nostri due interlocutori di questa mattina, che sono Antonio Ferrari e Vittorio Dan Segre. Stiamo parlando di quanto è successo e speriamo sia per il momento chiuso nello scontro tra Israele e palestinesi della striscia di Gaza. Ci fermiamo per un attimo di riflessione musicale e torniamo tra poco in studio. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up. L'autunno israeliano contro la primavera araba, a lato della primavera araba, dopo la primavera araba. È difficile cercare un termine che possa definire esattamente quanto è successo e quanto sta succedendo. Ne stiamo parlando con i nostri due interlocutori di questa mattina, Mille Voci, che sono Antonio Ferrari e Vittorio Dan Segre, che ci aiutano con la loro esperienza a capire il contesto nel quale si è verificato questo ennesimo accesso di scontro tra Israele e i palestinesi della striscia di Gaza, con quanto abbiamo potuto vedere attraverso le immagini anche drammatiche televisive degli scontri di questi ultimi giorni. Vi dicevo, lo 0848 03 07 07, a vostra disposizione. C'è un ascoltatore in linea che vuole intervenire. Giorgio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, avevo una domanda?
Sì, avevo qualche cosa da domandare.
Dica.
Una domanda articolata.
Proviamoci.
Sì, proviamoci, dai. Comunque semplice, penso. Gli arabi o le tribù che compongono questa realtà che è sociopolitica, che non hanno una unità politica, che sono così diversi come mentalità rispetto ad Israele, ma anche rispetto a se stessi, per certi versi. Loro hanno una visione di vittoria militare o per tutto il resto, del tempo e delle relazioni umane, che sono completamente diverse dalle nostre, ma io oserei dire anche dal resto del mondo. Adesso veniamo al dunque. Israele, che è una democrazia, tra virgolette, normale, come può difendersi e arrivare a qualche cosa di concreto, perché bisogna fare dei colloqui di pace in questo contesto etnico-sociale? Perché è inutile continuare a dire che muoiono bambini, muoiono donne, muoiono civili. Questi sono i media che lo dicono, ma è chiaro che muoiono. Ma com'è? Per arrivare proprio concretamente, quando c'è tutta questa differenza che ho cercato di condensare prima, cosa si può fare? Ditemelo voi.
Giorgio, bella domanda. Potrei dare subito la parola a Vittorio D'Ansegre, che probabilmente continuerebbe a sviluppare il pensiero che già accennava prima, ma volevo prima sentire il pensiero di Antonio Ferrari. Giorgio, ascolta per radio?
Certo, grazie.
Grazie di aver chiamato. È interessante la domanda di Giorgio, Antonio.
Molto interessante. Io tra l'altro saluto l'amico carissimo D'Ansegre, sempre luce, no, dei miei pensieri. Ecco, no, io volevo dire questo. Io continuo a sostenere una cosa, non soltanto condivido le preoccupazioni dell'ascoltatore, e condivido queste preoccupazioni e mi domando, non sarebbe il momento per Israele, come pensano in tanti, come pensano gli Stati Uniti, come pensiamo molti di noi, di compiere quel passo coraggioso che qualche altro aveva cominciato ad accennare.
Qualche altro chi?
Realizzare quel sogno che dovrebbe diventare realtà, di due stati che vivono uno accanto all'altro in pace e in sicurezza, e cioè Israele e Palestina. Cioè, non sarebbe il caso di dire cerchiamo di metterci assieme? Io penso che sarebbe anche nell'interesse di Israele. Ecco dove potrebbe essere la possibile soluzione. Non dico che sia l'unica soluzione, perché lo scenario non è che ci porta a conclusioni decisamente ottimistiche, però potrebbe essere una soluzione, non è una cosa campata per aria. E oggi io temo che il fatto di non considerare attentamente ancora il problema, io capisco benissimo quello che diceva D'Ansegre e ha perfettamente ragione, sono molti più gli arabi uccisi da altri arabi che non gli arabi uccisi da Israele, come sono molti più così i cristiani, pensavo al Libano, che uccidono altri cristiani piuttosto che i cristiani che uccidono i musulmani e viceversa. Vabbè, comunque ci potrebbe lontano. Io credo che la soluzione, non voglio dire che secondo me la madre o il padre di tutti i problemi dell'area è comunque sempre quello, anche perché se si risolvesse il problema del rapporto tra israeliani e palestinesi con una soluzione vera, concreta, io credo che l'alibi utilizzato da molti arabi, da molti musulmani sul problema, sui rapporti e anche sui conflitti e sugli interessi, verrebbe decisamente meno, senza dimenticare che poi ci sono anche delle forze internazionali che giocano su quest'area e giocano anche pesante, e anche recentemente hanno giocato pesante. Non dimentichiamo che c'è un consiglio di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dove ci sono paesi che si sono opposti a qualsiasi tipo di durazione nei confronti della Siria, e cioè la Russia e la Cina. Questi sono gli equilibri del mondo, speriamo di cambiarli, ma per il momento è così. Io credo che comunque la soluzione del problema palestinese, anche se i palestinesi tra di loro, beh, insomma, tra i laici di Ramallah e Hamas c'è una differenza abissale, non si parlano e non si vogliono parlare.
E forse dire, sarebbe venuto il momento che tornassero a farlo.
Che tornassero a farlo, magari nella speranza che si arrivi a dei risultati, perché anche questo povero Abu Mazen, voglio dire, vecchio signore, uno che si è battuto, eccetera, è un laico, certo, ha il problema di essere laico. Però povero Abu Mazen ci ha provato in tutti i modi, certo non è stato particolarmente favorito e neanche da Israele.
Dopo sentiamo ancora il professor Dansegre, prima do la parola a un altro ascoltatore. Patrick, buongiorno, dica.
Sì, buongiorno a tutti.
Voleva fare una domanda?
Sì, esatto, io volevo fare una domanda. Io volevo sapere la cosa seguente. Quale potrebbe essere a medio termine, perché parlare di lungo termine poi vabbè è chiaro che le previsioni sono impossibili, ma a medio termine perlomeno un ruolo di stabilizzatore rispettivamente di destabilizzatore di Turchia, Iran e soprattutto dei paesi del Golfo? Parlo qui dell'Arabia Saudita, Bahrain e tutti questi stati che sono il cuore dell'Islam, hanno tantissimi soldi, hanno una realtà completamente diversa, però a volte sembrano quasi, non dico in disinteressarsi della cosa, però di avere un ruolo che di per sé mi sembra poco attivo. E poi soprattutto anche di Iran e Turchia, che sono stati a maggioranza musulmana ma non araba. E se penso all'Iran, vabbè, abbiamo una popolazione giovanissima guidata da un'elite che mi sembra a volte difficile da comprendere, soprattutto nelle dichiarazioni che fa su Israele, citando l'olocausto, eccetera, eccetera. Dall'altra la Turchia, che è il secondo stato a livello militare più potente della NATO, si trova a cavallo tra Europa e Asia ed è comunque a maggioranza musulmana ed è vicina alla zona. Ecco, voilà, se si potrebbe magari, lo so che è complesso, però
è piuttosto complesso, Patrick, però chiediamo aiuto al professor Dansegre.
Grazie.
Grazie, ascolti per radio.
Certo, grazie.
Ci vorrebbe una trasmissione a parte per rispondere alla domanda di Patrick, professor Dansegre.
Certo, ma vogliamo una volta dire come stanno le cose e non come le dicono la propaganda, e cioè che il conflitto israelo-palestinese, arabo-israeliano è costruttivo.
Scusi che non abbiamo capito, professore, costruttivo diceva?
È costruttivo,
costruttivo,
utile per le parti, ciascuno nella sua mentalità. Vediamo un momento come questo conflitto ha condotto Israele. Lo sviluppo è straordinario, non c'è mai stato dai tempi di Ezra e Neemia, per citare la Bibbia, un momento in cui gli ebrei sono stati più, come potrei dire, avvantaggiati, più sviluppati, più liberi e più forti nella loro lunga storia di persecuzione. D'altra parte il conflitto ha per anni aiutato i dittatori arabi a sfruttarlo per mantenere la loro pressione e mobilitare le loro genti. Perciò bisognerebbe incominciare a vedere questo conflitto non con gli occhi della propaganda e chi ha ragione, chi torto e dov'è la giustizia, ma dove sono gli interessi reali.
Sembra sempre di chiedersi cui prodest alla fine.
Esattamente. E gli interessi generali sono oggi molto più a favore di Israele e delle cose in cui crede: la democrazia, la libertà, il diritto delle donne a non essere perseguitate, a questi valori che non sono valori occidentali, sono valori dell'essere umano, della civiltà, e che questi valori vengono accettati anche dalla parte avversa, perché non si può fare una pace quando ci sono dei punti di vista nei confronti dell'essere umano e della civiltà.
Professor Segre, scusi se la interrompo, sarebbe estremo dire che allora, sempre restando alla domanda di Patrick, in fondo avere Israele come nemico può servire anche come da cemento interno per quei paesi che ancora non hanno recepito la primavera araba. Sto pensando per esempio all'Iran, sto pensando a, beh, adesso non so se anche l'Arabia Saudita è il caso di metterla in questo ipotetico scenario. Però ecco, potrebbe fungere in qualche modo da nemico collante Israele.
Ma è stato così per 60 anni.
E lo è tuttora, appunto, alla luce delle primavere arabe.
Io spero che diminuisca, io spero che proprio il realismo di uomini come Morsi, come l'ala progressiva civile dei fratelli musulmani, si rendano conto che lo scopo non è più di servirsi del nemico per dimenticare gli errori e le magagne in patria, ma di servirsi dell'avversario come concorrente per lo sviluppo, per la modernità e soprattutto per la civiltà. Questo bisogna dirlo dalla parte dei leader arabi, molti dei quali sono caduti, non c'è mai stato, e addossare continuamente la responsabilità a Israele è stato una cosa non solo ingiusta, ma un prezzo altissimo pagato dai popoli arabi per una falsa visione della giustizia e della civiltà.
Antonio, la domanda però di fondo che rimane e che forse è la più difficile alla quale dare una risposta è che cosa però impedisce ad Israele di concepire uno Stato palestinese? È una domanda che ricorre anche nei commenti della stampa all'indomani della tregua, che speriamo sia duratura, ma sostanzialmente il ruolo di Israele nella questione palestinese rimane irrisolto. Si è avuta come l'impressione appunto che Netanyahu fosse ancora più isolato di quanto già Israele a volte non sembra essere in questo contesto.
Ma io,
Che cos'è che impedisce a Israele di risolvere
io
la questione?
non lo so, sono un po' confuso in questo momento, anche perché io questa costruttività del conflitto arabo, e lo dico scusandomi così di non essere d'accordo su questo con il professor
Beh,
Segre,
la differenza di idee aiuta a riflettere.
esatto, io non la vedo, cioè non la vedo. Forse è vero dal suo punto di vista, quello che ha spiegato è indubbiamente giusto e condivisibile. Io dico un'altra cosa, io penso anche alla giustizia. Ora, la giustizia qual è? Avendo frequentato per molti decenni la Palestina, Israele, eccetera, avendo vissuto anche le contraddizioni all'interno non soltanto della società israeliana, ma di quella palestinese. Mi ricordo che scrissi un articolo di fondo sul Corriere sostenendo che a Ramallah si esultava per l'operazione Piombo Fuso contro Hamas. E quindi erano
Sono i
le vere.
paradossi che ricordava prima appunto il professor Dansegre.
Esattamente, e queste sono le contraddizioni, però quando penso alla giustizia e dico, hanno il diritto questi palestinesi ai quali ogni tanto si prende un pezzettino di terra, si allargano gli insediamenti ad avere il loro Stato oppure no? Secondo me, dal punto di vista della legalità, e io credo ancora nella legalità, io credo che abbiano il diritto di averlo. E non posso considerare stupidi, impreparati, tutti i leader del mondo che si sono battuti per questa causa, cioè per fare in modo che finisse l'occupazione, che ci fosse un equo, un'equa trattativa, magari uno scambio di territori, perché no, per giungere finalmente a questo Stato che forse, e sono perfettamente d'accordo col professor Segre, con Dan, che sicuramente molti arabi non volevano, perché essendo stato, nascendo diciamo dopo una vicinanza, una contiguità importante con Israele, avrebbe avuto un impatto democratico all'interno delle società arabe, sia prima sia dopo le cosiddette primavere, molto ma molto importante. Ecco, le primavere sono importanti anche per questo, perché hanno messo in risalto tutto quello che era stato nascosto in questi anni. E io penso un'ultima cosa, io vorrei vedere una vera primavera araba in Arabia Saudita, per esempio, scusate, ma alcune cose bisogna anche dirle da questa Arabia Saudita, dove i diritti umani mi sembra che siano
uno stato monolitico,
meno importanti di una partita di calcio di serie
certo,
D.
Certo, uno, ecco. uno stato monolitico, sì.
Esatto, forse ancora più dell'Iran, certo, però certo. È uno stato il quale stiamo, l'Occidente è amico, eccetera, eccetera. E io poi però dico, dagli stessi sauditi, e questo mi rifaccio sempre alla legalità e al senso di giustizia, era venuto quel piano che Israele non ha mai preso seriamente in considerazione, a parte Peres che più volte ne ha fatto cenno, quel piano presentato a Beirut nel 2003 che prevedeva il riconoscimento di Israele e la normalizzazione dei rapporti da parte di tutti i paesi arabi e di quasi tutti i paesi, di tutti i paesi musulmani, in cambio del ritiro da tutti i territori occupati. Io credo che questa sia legalità. Ora, io credo che questo dovrebbe fare riflettere, la società israeliana è molto, come Dan conosce molto meglio di me, è molto variegata e molto complessa. Netanyahu rappresenta una parte e forse non è neanche la parte maggioritaria del paese, però ci sono tante altre forze che invece pensano che una soluzione sarebbe importante, anche perché, come sostengono gli amici che studiano la demografia, il rischio qual è? Che se non si arriva a una soluzione politica,
c'è un'esplosione demografica.
Un giorno sarà la demografia a certo. risolvere il problema.
Dobbiamo chiudere, però volevo sentire ancora dal professor Dan Segre in una battuta appunto la risposta alla vexata questio, e cioè se Israele accetterà mai la nascita di uno Stato palestinese e perché non riesce ad accettare questa idea per il momento.
Israele ha accettato l'idea dello Stato palestinese dal 1948 fino ad oggi, l'ha perfino accettata Netanyahu contro tutti i suoi principi ideologici.
E allora che cos'è che impedisce la nascita di questo Stato, secondo lei?
Una cosa molto semplice. Lo Stato palestinese non dovrebbe nascere al solo scopo, come voleva Arafat e come dimostrano oggi a Gaza, da cui gli israeliani si sono ritirati completamente, per diventare una base per attaccare e diminuire l'esistenza dello Stato di Israele, fino a tanto che nelle costituzioni di Hamas e di Al-Fatah esiste il principio non cancellabile e storico che lo scopo di questi stati è di distruggere il cancro sionista. Fino a questo momento sarà difficile di convincere gli israeliani a suicidarsi. E quello che è successo a Gaza, cioè un ritiro completo degli israeliani e la trasformazione immediata della zona in base ad attacco, gli israeliani hanno qualche dubbio nel lasciarlo ripetere in quelle che oggi si chiamano le zone occupate. Ma queste sono cose che passano, perché il tempo degli uomini non è il tempo degli stati, il tempo degli stati non è il tempo della storia. La situazione oggi può sembrare oscura, ma io credo che le forze della giustizia, la giustizia vera, non quella parziale dei politici, finiranno per trionfare.
Sono sagge le parole di Vittorio Dansegre, presidente onorario dell'Istituto di Studi Mediterranei dell'USI di Lugano, che è stato uno dei nostri due interlocutori, insieme ad Antonio Ferrari, giornalista esperto di Medio Oriente e editorialista del Corriere della Sera. All'inizio di questa trasmissione abbiamo sentito anche Michele Giorgio, che era inviato sul posto, che ci ha parlato proprio da Gaza City, dove ha detto questa mattina la situazione, se non altro, dopo la firma della tregua ieri sera, sembra più tranquilla. Se quanto è avvenuto in questi ultimi giorni darà ragione o meno al governo israeliano, probabilmente il premier Netanyahu lo verificherà nelle imminenti elezioni politiche. noi non possiamo che augurarci di non ritrovarci tra qualche mese a ridiscutere di nuovi improvvisi scoppi di violenza in questa regione. C'è da augurarselo, ma forse è un augurio ancora difficile da vedere concretizzarsi in maniera, come dire, imperitura, cioè trovare una pace definitiva tra queste due realtà che sono sempre drammatico scontro potenziale, insomma. Auguriamoci che questo non avvenga. Ringrazio i nostri due interlocutori. Chiudo ricordandovi che domani mattina Mille Voci torna con Antonio Bolzani e si parlerà di un personaggio che ha fatto molto discutere in questi ultimi tempi, l'orso M13 in Valposchiavo, una presenza mediatica anche che continua a suscitare polemica, a fare dibattere le autorità politiche, gli esperti, la popolazione, tra chi vorrebbe salvargli la pelle e invece chi è più propenso a una soluzione radicale, ma il dibattito appunto è ancora molto acceso. Ne parlerà quindi domani mattina Antonio Bolzani in Mille Voci. L'orso M13, simpatico, problematico o pericoloso per la Valposchiavo? Questo il titolo della trasmissione. Per il Mille Voci di oggi è davvero tutto. Da Nicola Colotti al microfono a tutti voi. Buon proseguimento all'ascolto.